State ascoltando SBS Italian.
8:45, sono Carlo Reglia insieme a Massimiliano Google e voi state ascoltando il programma in italiano di Radio SBS e adesso, come annunciato, parliamo di lavoro.
And you can go to jail for up to 10 years or cop a fine of up to $8 million. This is serious. For companies who deliberately underpay their workers, who steal money off their workers, then now what you're doing is a crime and you'll have to pay for it.
E dal 1 gennaio di quest'anno un datore di lavoro che intenzionalmente commette il cosiddetto furto salariare rischia fino a 10 anni di carcere, come abbiamo appena sentito dalle parole del ministro dell'educazione Jason Clare.
Secondo i dati del governo, il furto di salario costa ai lavoratori circa 1 miliardo e 350 milioni di dollari ogni anno. Si tratta di un fenomeno che colpisce tutti i settori e in particolare le categorie di lavoratori considerate più vulnerabili, ovvero donne, giovani e immigrati. Nell'esperienza di Andrea, un pizzaiolo italiano arrivato in Australia da meno di un anno, il furto salariale è molto diffuso e riscontrarlo ha cambiato l'idea che si era fatto prima di partire.
Partendo comunque nel mio caso da un paese come l'Italia, ok? Pensando anche alle tante esperienze che ci sono ragazzi che, ne so, che hanno lavorato in Europa, in altri paesi, no? Come Germania, Danimarca, non so. Arrivando qui in Australia e pensando che di trovare una situazione, come dire, rose e fiori, no? Io ci ho notato molta disonestà, no? Da parte dei datori di lavoro, perché comunque nella mia piccola esperienza, avendo provato vari ristoranti, cioè la media, diciamo che sul 70% ho riscontrato molte illegalità, no? Nel mondo del lavoro, nei pagamenti, nelle buste paga, quindi sono molto, come dire, deluso, sì, direi deluso, sì.
L'esperienza di Andrea. Quando si parla però di furto salariale non si intende soltanto il pagare il meno del dovuto un lavoratore, come ci ha spiegato Luigi Amoresano, National Research Officer dell'Australian Manufacturing Workers Unions.
Il wage theft si manifesta in molteplici modi. Alcuni sono modi più palesi, per esempio sottopagare qualcuno la propria paga settimanale, ma ci sono anche modi più subdoli. E tra le forme più comuni, per esempio, c'è il mancato pagamento di straordinari o indennità che gli sono dovute, per esempio indennità per lavorare al caldo o al freddo, oppure il pagamento che uno deve ricevere per il pranzo, oppure se lavora di notte, oppure deduzioni ingiustificate. Per esempio trattenere parte del salario per uniformi, trasporti o costi non autorizzati. E diciamo che nel mio lavoro ho visto come queste pratiche sono spesso presenti in settori industriali chiave, come il settore manifatturiero o anche il trasporto. Per esempio, molti lavoratori nella logistica o nella produzione a volte vengono erroneamente classificati come contrattisti indipendenti, quando in realtà non lo sono, e in quel caso non gli vengono pagati ferie, straordinari, o quella che qui chiamano superannuation. E tutte queste forme un po' più subdole rientrano nel termine che ora sta diventando famoso, diciamo, qui in Australia, che è wage theft.
E questo era Luigi Amoresano del sindacato che rappresenta 70.000 lavoratori nel settore manufatturiero in Australia. Andrea, il pizzaiolo che abbiamo sentito prima, ci ha raccontato che solo uno dei 4 datori di lavoro da cui è stato impiegato ha seguito la legge e che spesso chi arriva da un altro paese non conoscendo le regole e i diritti in Australia può trovarsi vittima di sfruttamento, facendoci qualche esempio delle sue prime esperienze sul lavoro.
Prima esperienza che ho avuto in Australia, trovo questo ristorante e inizio a lavorare lì da loro, non sapendo bene come funzionassero le regole inerenti, casual contract, full time, part time, anche tipo il salario minimo. Così lui mi offrì subito un salario base per ora di $35 prima delle tasse, quindi before taxes. Io poi, andandomi ad informare su come funzionasse qui in Australia, scopri che ci sono anche delle penalties durante i weekend, il sabato, la domenica o public holidays. E andando a chiedere, a parlare con il proprietario, lui mi rispose: no, qui è così, o ti va bene o la porta è lì, te ne puoi andare. Poi ci fu la seconda esperienza. Fu sempre un'altra pizzeria, una piccola pizzeria. Lì tutto bene dal punto di vista delle penalties, pagamenti sempre precisi, seguendo le normative di legge, no? Solo unica sorpresa, a mio malgrado, dopo mesi ho scoperto che questo datore di lavoro non mi ha pagato alcuna superannuation, quindi non ho ricevuto versamenti sul mio account della superannuation, quindi sto ancora aspettando notizie da lui. Ho fatto un inquiry a Fair Work, sto ancora aspettando l'esito.
Luigi Amoresano, del sindacato manifatturiero, ha spiegato che il furto salariale non ha conseguenze soltanto per i lavoratori che ne rimangono vittime, ma danneggia tutto il mondo del lavoro, compresi i datori di lavoro onesti e l'economia del paese. Ascoltiamolo.
Il wage theft sì, colpisce direttamente i lavoratori che lo subiscono. Questa, diciamo, è una conseguenza diretta e ovvio che chi subisce il wage theft se ne dà immediatamente conto, ma gli effetti di questo wage theft si estendono a tutto il sistema lavorativo e sociale qui in Australia. Per esempio, per i lavoratori direttamente colpiti ovviamente c'è una perdita di reddito e dei diritti, c'è un impatto sul benessere fisico e mentale, perché io non voglio ricordare alle persone che ci stanno ascoltando che anche quando si subisce wage theft recuperare quei soldi non è un percorso facile, specialmente se si è soli qui e si hanno difficoltà linguistiche o non si conoscono bene i propri diritti. E un altro, diciamo, effetto diretto per i lavoratori ovviamente è la difficoltà a sostenere la propria famiglia, soprattutto in un periodo in cui è difficilissimo incontrare, cioè, una crisi del costo della vita, è difficilissimo incontrare un posto dove stare, una casa. Ma questi effetti non li subiscono soltanto i lavoratori direttamente colpiti dal wage theft, ma c'è anche un effetto per il mercato del lavoro più generale, perché il wage theft ha anche un effetto di abbassare gli standard salariali e creare una pressione sui datori di lavoro onesti. Quindi se c'è un datore di lavoro che effettivamente paga il dipendente per quello che dovrebbe essere pagato, ovviamente si trova in una situazione di svantaggio comparato con chi invece può usufruire del wage theft come modo per abbassare i costi, e quindi pone pressione sui datori di lavoro onesti. E questo è un punto che noi con tutto il movimento dei sindacati abbiamo prestato abbastanza durante, diciamo, le discussioni per questa legge. E quindi sono pratiche sleali che danneggiano intere industrie. E vorrei anche aggiungere che il wage theft riguarda anche, provoca anche danni per la società in generale, perché riduce le entrate fiscali, riduce le entrate previdenziali, e in questo modo si danneggiano i servizi pubblici e sociali che lo Stato offre dovute all'ingresso minore delle tasse.
Questo nuovamente Luigi Amoresano, sindacalista di base a Sydney. Ma ascoltiamo ora un'altra testimonianza, quella di Alberto, che lavora nella ristorazione da oltre un decennio e durante la sua lunga esperienza nel settore ci ha raccontato che spesso si è trovato ad avere a che fare con datori di lavoro che non hanno retribuito straordinari, maggiorazioni per lavori di turni serali, ferie, malattie, situazioni comuni soprattutto a chi lavora per un business che sta sponsorizzando la permanenza in Australia del lavoratore, che spesso non denuncia per paura, come ci ha raccontato.
Sono cose che possono capitare a chiunque, specialmente queste cose capitano a chi è più vulnerabile, chi ha bisogno di uno sponsor. Quando arrivare allo sponsor, quando ero vicino ad applicare, diciamo che la comunicazione con il datore di lavoro era cambiata molto, quasi che devo accettare tutto. E lui mi ha detto, tu stai andando incontro a uno sponsor, stai andando incontro a un visto che ti porta residenza permanente, quindi devi fare questi sacrifici.
E questa è la testimonianza di Alberto. Gabriele Marchetti è un'avvocatessa di Jobwatch e membro del Comites Tasmania e Victoria, e ha riassunto così in che cosa consiste la nuova legislazione sul furto salariale e come denunciare.
Se un datore di lavoro intenzionalmente non ti paga quello che ti deve pagare come dipendente, questo può essere un reato. Le denunce però vanno fatte tramite il Fair Work Ombudsman, che poi fa le sue indagini, e poi questa agenzia, se ci sono le prove sufficienti, dà tutto al Commonwealth Director of Public Prosecution o alla nostra Polizia Federale.
La detenzione fino a 10 anni per chi commette furto salariale è la stessa che si applica in caso di corruzione di pubblico ufficiale, furto e stupro. Torniamo ad ascoltare la voce di Alberto e ascoltiamo che cosa ne pensa.
Sottopagare le persone significa sfruttamento, significa prendersi gioco delle persone, significa pagare il loro tempo e le loro skills per di meno di quello che dovrebbe essere pagate. E secondo me è una cosa molto pesante, una cosa molto, una mancanza di rispetto, e secondo me è una forma di violenza. Secondo me è giusto, e secondo me è giusto che delle persone possano pagare delle pene che comprendono il carcere, e anche perché comunque lo sfruttamento in un paese come l'Australia nel 2024 non è una cosa che dovrebbe esistere, e penso anche che probabilmente questa cosa sarebbe anche giusta per dare comunque una scossa ai datori di lavoro a stare molto più attenti. Ovviamente io penso che questa cosa qua non vada completamente a fermare tutti, diciamo, questi episodi di sfruttamento ci sarà ancora molta omertà. Da una parte c'è un po' di ignoranza, da una parte c'è anche un po' di paura, perché sono persone che vogliono rimanere, quindi non parlano, quindi sono più vulnerabili. Probabilmente questa cosa sì, potrebbe essere comunque una misura che possa dare un segnale forte e probabilmente magari ridurre, diciamo, gli episodi di sfruttamento, specialmente in settori come l'hospitality.
E come aveva annunciato prima, Alberto ha denunciato la sua esperienza di sfruttamento al Fair Work Ombudsman, nel suo caso il furto salariale, poiché avvenuto prima dell'inizio di quest'anno, se sarà riconosciuto dal tribunale, non ricadrà nella nuova legislazione, come ha spiegato ancora Gabriel Marchetti.
I sottopagamenti subiti prima del 1 gennaio di quest'anno non sono valide per queste nuove leggi del wage test, ok? Quindi se subiamo un sottopagamento dopo il 1 gennaio e non pensiamo che il nostro datore di lavoro l'abbia fatto per un errore onesto, non è stato un semplice errore, che questa è proprio stata una cosa fatta apposta, allora la procedura giusta è di presentare tutto al Fair Work Ombudsman.
Ancora Gabriel Marchetti, avvocatessa di JobWatch, membro del Comites di Victoria e Tasmania. Se doveste avere bisogno dei contatti dell'Ombudsman, l'organismo di controllo di Fair Work, li potete trovare sul sito www.fairwork.gov.au.
E secondo la nuova legge, chi commette furto salariale, oltre a rischiare fino a 10 anni di carcere, può incorrere in sanzioni di 1,65 milioni di dollari nel caso di un datore di lavoro, mentre un'azienda rischia multe fino a 8 milioni di dollari.
Il movimento sindacale australiano, compreso l'ACTU, che rappresenta tutti i gruppi sindacali, e molte associazioni e think tank hanno appoggiato la nuova legislazione e sostenuto il governo nei vari passaggi prima dell'approvazione. Per Luigi Amoresano, oltre alle garanzie che offrirà la nuova legislazione, rimane fondamentale per garantire un mondo del lavoro pulito e eco in Australia conoscere i propri diritti come lavoratori.
Perché abbiamo sostenuto questa legislazione? Sostanzialmente perché il movimento sindacale vuole porre fine al wage test come modello di business. Ci sono stati numerosi scandali, pensando a un paio, mi viene in mente uno famoso, era quello di 7-Eleven. Ed è chiaro che il wage test non è soltanto un problema isolato, ma è una pratica sistemica in molti settori. I sindacati hanno spinto per questa legislazione anche per proteggere i lavoratori più vulnerabili, in particolare migranti, giovani e lavoratori occasionali, che sono tra quelli più esposti a questo wage test. Quello che noi stiamo cercando di fare è educare i lavoratori.
E qui si conclude il nostro servizio su questa nuova legge sul wage theft, servizio curato da Francesca Valdinoci, che se vorrete potete riascoltare più tardi nella sua interezza o sul nostro sito sbs.com.au/italian o anche ritrovandolo sulla vostra app per podcast preferita.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.